La scienza nella conoscenza. RKC presenta un programma di Alberto Tampini.
La scienza nella conoscenza, la quarta dedicata al tema l'origine dell'universo e della vita in esso. Come sempre al microfono è Bacto Alberto che vi augura un buon ascolto. Nel corso di queste tre puntate precedenti abbiamo fatto un rapido riassunto di quanto è stato detto da filosofi e scienziati in Occidente sulla creazione dell'universo in cui noi stessi viviamo, partendo dal pensiero della Grecia classica sino ai giorni nostri. Abbiamo così potuto constatare come col passare del tempo si sia sempre più rinunciato a spiegare la causa o le cause di questa manifestazione universale e si sia passati ad analizzare solo i meccanismi attraverso cui questo universo funziona. Questo è coinciso anche col passaggio della detenzione di questo tipo di sapere dalla filosofia o dalla religione alla scienza empirica o sperimentale. Nel corso del programma si è poi constatato come la gente sia stata illusa dal sistema educativo attuale che la scienza, così come conosciuta oggi in Occidente, è in grado di fornire risposte alle varie domande che l'uomo si pone. Se ricordate, portammo l'esempio della domanda perché i corpi cadono? E la conseguente risposta scientifica è per la legge di Newton. Ma anche se noi spieghiamo cosa dice la legge di Newton, non diamo una risposta al perché che la domanda poneva, ma spiegheremo solamente come funziona il principio per cui la domanda è stata posta. Di fatto la scienza non sa perché i corpi cadono, perché non è in grado di spiegare il perché esiste la forza di gravità e come si origina. Questo è solo un esempio di come funziona il sistema esplicativo della moderna scienza materialista, che utilizza il metodo sperimentale per giungere a delle spiegazioni dei fenomeni che ci circondano, ma che non riesce mai a risalire alla causa prima di tutto, che è Sri Krishna. Non è che questa incapacità di giungere alla conclusione che Dio c'è ed è la causa suprema sia implicita nel processo della ricerca scientifica. Si tratta piuttosto della cattiva volontà o in molti casi dell'irreligiosità di molti di coloro che detengono il sapere materiale. abbiamo molti esempi nella storia di grandi scienziati che erano convinti dell'esistenza di Dio proprio sulla base del loro scrutare nella natura materiale. Naturalmente in Occidente non c'è mai stata un'autentica e completa conoscenza di Dio, delle sue manifestazioni e delle sue attività. Per questo anche i ricercatori scientifici, praticamente tutti occidentali, che possedevano o possiedono la convinzione che Dio c'è, non hanno mai saputo rendere omogenea la spiegazione dei fenomeni naturali, come ad esempio la nascita di questo universo, sia da un punto di vista, diciamo così, scientifico in senso materiale, che da un punto di vista spirituale. Scorsa puntata citammo una frase del grande scienziato Albert Einstein, secondo cui per chi compie seriamente ricerche scientifiche è cosa ovvia convincersi dell'esistenza di un'entità di gran lunga superiore all'uomo che pervade tutto il creato. Questa scoperta dovrebbe portare poi il ricercatore a sentirsi molto umile confrontando la sua posizione con quella di questa entità superiore, il cui nome è Krishna, l'infinitamente affascinante. Einstein studiò perlomeno lesse alcuni dei testi della letteratura vedica e, parlando della ricerca dello scopo della vita umana, ebbe a dire che gli antichi saggi orientali raggiunsero in questo campo, che secondo le sue testuali parole è il più importante di tutti, un livello più alto di quanto non sopravviva nelle nostre scuole ed università. Lo stesso scienziato ebbe a dire poi, riguardo alle leggi scientifiche, si deve ammettere che l'odierna conoscenza delle leggi che regolano gli eventi naturali è solo imperfetta e frammentaria, sicché in realtà la credenza nell'esistenza della natura di leggi generali fondamentali riposa anch'essa sulla fede, anche se questa fede è stata finora giustificata dai risultati della ricerca scientifica. Einstein è uno dei pochi esempi di scienziati moderni di quest'ultimo secolo che, pur impegnandosi appieno nella ricerca, non è completamente coinvolto e illuso dai risultati dei suoi studi, ma bensì mantiene un'estrema coscienza della parzialità del suo operato in relazione alla creazione e a chi la controlla. Nel contempo è anche uno dei pochi che pubblicamente ha manifestato questo suo modo di vivere la scienza non come una verità totale, ma come un aspetto della conoscenza. Certamente esiste un abisso tra il suo modo di capire la realtà e quello di altri scienziati, specie delle nuove generazioni, come quel tal Boyce Rosenberger, che già citammo la scorsa puntata, che senza il minimo pudore, senza la minima esitazione, afferma che la vita non è nient'altro che l'ordinamento strutturale di alcune molecole che entrano in una serie di reazioni chimiche in presenza d'acqua. Una tale sicurezza nel sostenere delle affermazioni totalmente prive di un supporto dimostrativo tale quale è questa, rasentano l'idiozia più totale o rappresentano un tentativo premeditato di instillare una dose maggiore di materialismo al pensiero occidentale già così troppo materialista.
Param Brahma Jagoro Gora Vikrama Jalan Mukto Jala Mali Mahadrala Mahaprabhu
È fin troppo facile ridicolizzare questo tipo di affermazioni. Sua Divina Grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore del movimento Hare Krishna in Occidente, soleva chiedere a chi sosteneva questo tipo di tesi: se la vita è sorta dai prodotti chimici e se la vostra scienza è così progredita, allora perché non potete creare la vita chimicamente nei vostri laboratori? Questa domanda-affermazione ci porta così a introdurre la seconda parte dell'argomento trattato in queste ultime trasmissioni, ossia dall'origine dell'universo passiamo ora a parlare di origine della vita. L'origine della vita è l'argomento che quest'anno è più dibattuto in tutti gli ambienti scientifici e culturali, ricorrendo proprio in questo 1982 il primo centenario della morte di Charles Darwin, il celebre ideatore della teoria evoluzionistica. Come già abbiamo fatto in occasione della ricerca sulle origini dell'universo, partiremo ancora una volta dalla Grecia classica e dai suoi filosofi, essendo proprio in quel piccolo lembo di terra che è nata la speculazione e l'indagine filosofica e scientifica a cui si è rifatto poi tutto il pensiero occidentale. Anche in questo caso, o forse è meglio dire soprattutto in questo caso, furono sempre filosofia e religione ad occuparsi del problema. Alcune puntate fa parlammo di filosofi come Talete di Mileto, Empedocle, Anassagora e molti altri. Oggi riprenderemo ancora il pensiero di queste personalità e anche di altre non citate nella scorsa puntata, e naturalmente prenderemo solo quelle parti che sono significative, che rappresentano una tappa nel cammino della conoscenza occidentale, e di conseguenza tralasceremo dei personaggi magari anche molto importanti, ma che comunque non hanno detto nulla di particolarmente originale su questo argomento, l'origine della vita, appunto. La prima scuola filosofica che troviamo nella storia è la cosiddetta scuola ionica, che ha inizio con Talete di Mileto. Per i primi filosofi, gli ionici appunto, non c'è ancora una chiara distinzione tra materia e spirito. Per gli ionici, la materia reca in sé un principio divino che si identifica col principio stesso della natura. Si parla in questo caso di ilozoismo, cioè di una concezione che nella materia, in greco antico ule, vede la vita chiamata sempre in greco antico zoe. Il filosofo Anassimandro, appartenente appunto alla scuola ionica, fu il primo ad ipotizzare un'embrionale teoria evoluzionistica partendo dall'osservazione che gli uomini, per il bisogno di cure che hanno nei primi mesi di vita, non possono essere nati, fin dal principio, nella forma in cui nascono ora. Così egli concluse che gli uomini sarebbero derivati dai pesci, ispirandosi forse a Talete che nell'elemento umido identificava l'origine della vita. Come possiamo vedere, questo tipo di speculazioni mentali non nasce quindi con il darwinismo, ma ha radici molto più remote. Praticamente ogni filosofo ionico prese come principio vitale uno degli elementi che nei Veda è spiegato costituiscono la materia inerte. Quindi Talete identificò il principio vitale nell'acqua così come Anassimandro. Anassimene lo identificò nell'aria ed Eraclito nel fuoco. Come vediamo quindi un concetto dell'origine della vita molto semplicistico che se da un lato voleva trovare un'alternativa ai racconti legati alle vicende degli dei dell'Olimpo, dall'altro forniva delle spiegazioni uscite solo da un piano mentale, quindi molto soggettivo ed imperfetto, come del resto tutte le filosofie materialiste. Con Empedocle troviamo invece una teoria più complessa che ha alcuni richiami con la conoscenza espressa nei Veda. Egli visse tra il 492 e il 432 a.C. circa e, contrariamente ai suoi colleghi, più che come studioso e pensatore, egli si presentava come un profeta con l'intento di rigenerare l'umanità col proprio insegnamento. Nel suo poema Le Purificazioni, egli parla della metempsicosi, meglio conosciuta come reincarnazione, ossia il principio vitale di ogni essere vivente passa da un corpo a un altro per espiare delle colpe. Un concetto molto affine alle affermazioni vediche è che per Empedocle niente nasce e niente perisce, cioè ciò che gli uomini chiamano nascita e morte è solo un mescolarsi in diversa proporzione o un dissociarsi di quattro elementi fondamentali: fuoco, aria, acqua e terra, anche se, come abbiamo già detto altre volte, nella conoscenza vedica c'è un quinto elemento che è l'etere. Il principio vitale, al contrario, eterno ed immutabile, passa attraverso differenti corpi in relazione ai suoi meriti o demeriti. Come si vede chiaramente, questa enunciazione è molto simile a quanto affermato nei Veda, anche se Empedocle non arriva a spiegare chiaramente perché questo principio vitale inizialmente entri nella materia per animarla. Ci furono poi le cosiddette teorie atomistiche, per cui nel mondo esistono innumerevoli particelle che non possono venire alterate o spezzate, da cui il nome di atomi, che significa in greco antico indivisibili. Questi atomi si muovono casualmente in un vuoto e questo movimento non è impresso da una forza esterna ma è connaturato agli atomi stessi. E sempre casualmente questi atomi, aggregandosi tra loro, generano delle forme animate o inanimate a secondo delle combinazioni dei vari tipi di atomi. così da atomi dai contorni spigolosi, aggregandosi avremo la materia solida, atomi tondi formano i fluidi, di cui anche l'animo, energia vivente, fa parte. Ovviamente è difficile immaginare come dal movimento casuale possa nascere il cosmo così ordinato, o la vita, o come da un'aggregazione meccanica dia luogo una sensazione, o similmente come mai certi atomi che costituiscono l'anima abbiano una proprietà così particolare come quella di sentire nel senso lato del termine. Democrito fu il principale rappresentante di questo tipo di pensiero, che verrà poi avversato da Aristotele e molto più tardi da Tommaso d'Aquino, così che anche Dante parlerà in questo senso di Democrito che il mondo a caso pone. Questa teoria della casualità è la matrice di tutte le moderne teorie che vedono nella comparsa della vita un evento puramente casuale dovuto a un casuale incontro di proteine in un ambiente casualmente di tipo adatto. Non a caso, diciamo noi, questo tipo di teoria fu avversato da tutti i pensatori succedutisi a questo periodo, quali Socrate, Platone, Aristotele, sino ai filosofi cristiani come Sant'Agostino o Tommaso d'Aquino. Nella conoscenza vedica non esiste il caso, poiché tutto è sotto il controllo del Signore Supremo Sri Krishna, che direttamente o indirettamente attraverso suoi agenti chiamati Deva o Semidei, governa tutta questa immensa creazione materiale che è paragonabile a una nuvola nel mondo spirituale che è infinito. Esiste una precisa logica in tutta la creazione materiale, sia sul perché essa è manifestata, sia sul come essa viene creata. Il famoso detto popolare "non cade foglia che Dio non voglia" è perfettamente aderente alla realtà ed è spiegato chiaramente in opere come la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam. È spiegato ad esempio che la legge generale che governa questo mondo, creato dalla semplice volontà di Sri Krishna, è la legge del karma, o secondo un termine più occidentale, la legge di causa-effetto. Ossia, ad ogni azione si determina una reazione conseguente. Niente casualità, quindi. Tornando ai pensatori greci, arriviamo a Platone che, come dicemmo già in una delle puntate precedenti, asserisce che lo spirito che anima i corpi è infuso negli stessi da un artefice divino o demiurgo. L'anima, che rappresenta il bene, si trova oscurata dal corpo materiale nel quale noi siamo sepolti e quindi Platone sostiene che la vera realtà dell'uomo non è questo mondo fenomenico e che di conseguenza bisogna staccarsi dal corpo per accedere ad un mondo diverso dominato da quella che egli chiama il mondo delle idee. Gopi Bhavara Samrita Abdalahari Gopi Bhavara Samrita Abdalahari Kallo Lamagnam Mahan
बंदे रूप सनातन जग जुग श्री जी
Anche per Aristotele il principio della vita è l'anima, di cui distingue tre specie: l'anima vegetativa, propria delle piante, l'anima sensitiva, caratteristica degli animali, e infine l'anima intellettiva, cioè quella di cui è dotato l'uomo. In accordo alla conoscenza vedica, noi invece non parliamo di diversi tipi di anime, ma di diversi tipi di coscienza attraverso cui le anime possono passare in relazione ad azioni compiute nelle vite precedenti. Esiste comunque una certa analogia del pensiero platonico con la conoscenza a cui ci riferiamo. Infatti i diversi stadi di coscienza dell'anima corrispondono a diverse specie di esseri viventi, vegetali, animali e uomini. Il punto in cui Aristotele sbaglia è nel pensare che ogni essere corrisponda a un'anima di una determinata specie. In realtà, in accordo coi Veda, noi sappiamo che le anime sono tutte sostanzialmente uguali, sia pure con ognuna una personalità diversa, e che solo in accordo al corpo in cui vanno, diciamo così, ad abitare, sono più o meno ricoperte dalla materia che può più o meno soffocare la reale coscienza dell'essere. Dopo Aristotele, i suoi discepoli si avviarono allo studio della natura fisica e negarono sia che il mondo avesse un fine, sia che la materia fosse opera divina. Di loro comunque non restano che poche notizie. Seguaci di Aristotele di tempi più lontani dalla sua epoca furono invece i famosi, sempre per le ricerche scientifiche materiali, Tolomeo, astronomo vissuto tra il 100 e il 178 d.C., e Galeno, vissuto tra il 130 e il 200 d.C., seguace della medicina ippocratica. Arriviamo così a parlare del pensiero biblico che si diffuse con il cristianesimo in tutto l'Occidente. Abbiamo così una spiegazione di come Dio, dopo aver creato il mondo, vi creò anche la vita. La Bibbia descrive le operazioni, diciamo così, attraverso cui Dio gradualmente popola le acque e le terre di vegetali e animali e giunge infine a creare l'uomo e la donna secondo la narrazione che bene o male tutti conoscono. Questo racconto rimarrà la base sino al XIX secolo della conoscenza occidentale sul come è apparsa la vita sulla terra. Naturalmente il messaggio biblico nel corso dei secoli fu variamente analizzato, ma riguardo alla creazione non vi furono dei cambiamenti marcati di questa interpretazione corrente, proprio perché chi si discostava dalla teoria corretta proposta dalla Chiesa Cattolica veniva bollato di eresia con tutte le spiacevoli conseguenze che ne derivano. In ogni caso, il principio vitale dell'uomo venne identificato con l'anima, di cui non staremo qui a vedere in dettaglio la funzione, dato che siamo interessati a seguire più che altro come venne giustificata nei secoli l'apparizione della vita. Comunque è risaputo per tutti come l'anima, il principio vitale, debba passare attraverso un processo di purificazione, compreso secondo la dottrina ufficiale nell'arco di una sola vita, attraverso il quale tentare di ricongiungersi a Dio.
La scienza nella conoscenza.
Un programma di RKC a cura di Bacta Alberto Tampini.